Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta sulle frequenze di Radio Parma con Palla in Tribuna. Un saluto anche a chi ci ascolta in streaming su radioparma.it, sulle nostre piattaforme digitali. Come sempre il numero per interagire con SMS e WhatsApp è il 333-9200-170. Chiaramente anche oggi avremo un po' la scia lunga del pareggio importante casalingo contro il Napoli, questi 36 punti in classifica che di fatto, con ancora 6 giornate da disputare, sono la stessa quota raggiunta al termine dello scorso campionato. Insomma, servono anche questi numeri per tracciare, perché è tempo per farlo, i primi bilanci della stagione crociata, ma osserveremo anche l'avvicinamento alla partita contro l'Udinese, questa trasferta. Tra pochissimo andremo proprio a Udine per sentire le ultime novità anche su una squadra, quella bianconera, anch'essa più al centro di voci di mercato, ad esempio quelle su Zaniolo, che poi di necessità reale di punti, ecco, in chiave salvezza. Lo faremo con diversi ospiti, come abbiamo detto, lo faremo con voi da casa o dall'auto, da dove ci state ascoltando. Intanto il servizio che abbiamo preparato per il nostro TG Sport, e poi di nuovo in diretta. 36 punti come lo scorso anno, ma con 6 partite ancora da giocare. Può essere già in questi numeri il bilancio della prima stagione crociata di Carlos Cuesta. Alla fine l'obiettivo dichiarato dalla società d'inizio campionato per bocca della Di Cherubini, ovvero una salvezza più tranquilla, un consolidamento nella Serie A, può dirsi raggiunto secondo previsioni. Non sono mancati momenti difficili, ma a differenza di un anno fa, la squadra non ha mai sbandato e ha sempre raccolto punti con continuità. Ecco perché adesso la meta, da qui a maggio, sarà gettare le basi per l'annata futura, provare a confermare la solidità difensiva e migliorare la proposta in attacco, la perenne nota dolente dei gialloblu. Con Napoli si è sbloccato Strefezza, ma i 23 gol segnati in 32 gare rimangono troppo pochi e serve di più per fare un salto di qualità. Cuesta ci lavora in questi giorni a Collecchio verso la sfida con l'Udinese, punta a rafforzare i numeri personali. Proprio Strefezza in prestito secco dall'Olympiacos fino al termine della stagione e con l'incognita circa il proprio futuro. Mira invece alla doppia cifra il compagno d'attacco Matteo Pellegrino, a quota 8 in campionato, e anche in questo caso sullo sfondo ci sono ragionamenti di mercato. Questo è un gruppo fantastico e mi sento come a casa. Il futuro, il mio sogno è giocare con la nazionale argentina e un giorno disputare un mondiale, ha spiegato il numero 9 in un'intervista alla testata Olé, aggiungendo di non porsi limiti per arrivare il più in alto possibile.
Palla in Tribuna.
E a proposito di gol segnati, Udinese 5 reti nelle ultime 3 partite, con 2 vittorie e un pareggio, dunque sarei positiva da 3, ma poi insomma anche i risultati precedenti non erano stati affatto deludenti. Comunque l'ultima vittoria rotonda, se ne è parlato tanto, 3-0 in casa del Milan. E allora noi andiamo subito a collegarci, lo facciamo diverse volte quando parliamo di Udinese, ci fa sempre piacere farlo, con il collega giornalista Alberto Bertolotto. Eccoci da te, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti voi.
Grazie, grazie di essere in nostra compagnia, giornalista del Messaggero Veneto, ma grande esperto anche di calcio polacco. Tra poco ti chiederemo qualcosa anche su Mikołajewski, che ha esordito proprio domenica con la prima squadra contro Napoli, comunque una cornice prestigiosa, importante, era molto atteso, ecco, questo suo lancio definitivo in prima squadra è arrivato poi con la squalifica e quindi l'assenza di Pellegrino, ma chissà che poi non diventi abbastanza definitivo, diciamo così, in questo finale di campionato. Alberto, però intanto c'è la sfida di sabato alle 15, lo ricordiamo, che mette di fronte due squadre, io dico, tranquille nella lotta a salvezza, che hanno ancora da chiedere poco al campionato. Ecco, l'Udinese cosa ha ancora da chiedere secondo te?
Beh, innanzitutto direi che l'Udinese strasalva, il Parma quasi, Ma questo non vuol dire che l'Udinese non abbia niente da chiedere al campionato, perché nella memoria di tutti in Friuli e anche nella gestione anche nello staff tecnico c'è ancora quel brutto finale di campionato che si è verificato un anno fa, quando l'Udinese aveva raccolto solo 4 punti nelle ultime 10 uscite, vanificando anche una serie positiva che aveva visto anche l'Udinese vincere col Parma, oltre che con l'Empoli, che appunto aveva portato anche a inizio marzo dell'anno scorso la squadra a sognare un posto in Europa, nell'Europa quella minore della Conference League. Quindi per questo l'Udinese vuole continuare questa serie positiva che è iniziata con la partita di Genova e poi è proseguita con appunto le altre gare che l'hanno vista appunto protagonista col Como e da ultimo con il Milan, e quindi collezionare il quarto risultato utile di fila con il Parma, perché ripeto, chiudere il campionato a testa alta con una serie positiva è l'obiettivo davvero di tutti, del giocatore ma soprattutto dello staff tecnico, che comunque potrebbe anche funzionare come trampolino di lancio per una nuova situazione lavorativa.
Ecco, questo è interessante, tra poco te lo chiedo, perché ci sono anche delle voci di mercato, insomma, anche che riguardano giocatori come Zaniolo. Diciamo che è un po' la stessa situazione che si vive in casa Parma. Chiaro che la quota a 36 punti è di assoluta certezza, però anche qui, insomma, adesso c'è un po' il concetto di dire ok, si sfrutta l'ultima fase di campionato un po' per proiettarsi al prossimo anno. In questo caso ci sarà, salvo cataclismi, ancora Carlos Cuesta in panchina, ma soprattutto per migliorare dei numeri, quello che finora ancora non è andato, ad esempio la fase offensiva. Diciamo che anche con leggerezza le due squadre possono farlo. Ci aspettiamo una partita un po' più divertente, insomma, divertente, diciamo, oppure no?
No, sicuramente me lo auguro anch'io, anche se sono due squadre per certi versi simili, nel senso l'Udinese si esprime meglio quando deve aspettare e ripartire. Non a caso ha ottenuto grandi risultati con le big, penso alla vittoria con la Roma, col Napoli, con l'Inter, col Milan, il pareggio col Como. Nel momento in cui deve lei attaccare e fare la partita, come lo dovrà fare appunto sabato col Parma, ha maggiori difficoltà. Dall'altro lato il Parma ha difficoltà a segnare, perché questo lo dice, ha una grande tenuta difensiva, ma dal punto di vista in fase di possesso un po' fatica. Però mi auguro che non ci siano tatticismi giunti a questo punto del campionato con due squadre che vogliono migliorare la propria classifica, soprattutto per l'immagine, non proprio per il risultato stesso. Chiaro, ballano anche dei soldi legati ai diritti, certo, televisivi, perché comunque una piccola parte di quei soldi che spettano ai club legati ai diritti televisivi, una parte è legata al piazzamento finale di classifica. Quindi più si chiude in alto e più si guadagna, si parla di una differenza di centinaia di migliaia di euro, però insomma meglio averli non averli,
meglio di niente.
Esatto, meglio di niente, perciò per questo mi aspetto una gara veramente aperta, divertente, nonostante le caratteristiche delle due squadre.
Sì, no, hai ragione, infatti questo, fatto bene a sottolinearlo, questo lo ricordiamo spesso, ce lo scrivono molti nostri ascoltatori che già ci stanno scrivendo, tra poco leggo i messaggi. E il piazzamento certo porta più o meno denaro dai diritti TV, non parliamo di cifre, cioè non ballano milioni in quei posti della classifica, ballano centinaia di migliaia di euro che comunque sono utili, anche se poi non fanno la differenza, però sono utili perché si pagano i contratti, eccetera eccetera. Alberto, ti chiedo, è una squadra, è molto interessante questa cosa, chi farà la partita? Perché se Parma aspetta e l'Udinese aspetta, abbiamo un problema, come dire.
Abbiamo un problema, esatto, ma infatti è quello che io sono molto interessato a vedere sabato, anche perché l'Udinese sarà sprovvista, se vogliamo così dire, di Davis. Kenan Davis è un giocatore che veramente cambia i destini di questa squadra, perché è un punto di riferimento sia se si vuole uscire palla a terra, sia se appunto in fase di possesso, sia si è alla ricerca di una palla lunga, lui la sa difendere e sa e funge da regista offensivo. Col Como la sua assenza è stata sopperita, ma la partita era di un altro tipo, Si è visto in queste gare che Zaniolo fa un po' fatica a fungere da riferimento offensivo. Le prime punte che ha l'Udinese al posto di Davis non sono a livello della Serie A, perché le chance che ha avuto Baiò non le ha sfruttate. Quindi, alla luce di tutto questo, sono veramente curioso di vedere come si comporterà l'Udinese, come approccerà la partita, fermo restando che il modulo sarà fondamentalmente sempre quello, quindi la difesa 3 con un centrocampo a 5 a 4 con le due mezze punte, appunto le due punte davanti, ecco, questo è. Però l'Udinese gioca in casa, l'Udinese in serie positiva, l'Udinese vuole battere il Parma, che è poi la vittima preferita di Rooney, certo. Visto che ha vinto tre gare in tre uscite, no? con il Parma, perciò è una partita che l'Udinese, se vuole compiere un salto di maturità definitivo, se vogliamo così definirlo, la deve centrare, anche quindi proporre e non aspettare.
Questo è molto interessante. A proposito, Alberto, ricordo, siamo sempre con Alberto Bertolotto, giornalista di Messaggero Veneto. A proposito di Runjic, ma quindi sarà o meno l'allenatore dell'Udinese anche il prossimo anno?
Io ritengo che se chiudesse il campionato sopra quota 50, che è l'obiettivo che l'Udinese si è posta, mancano 7 punti ed è un obiettivo assolutamente centrabile, potrebbe essere anche la volta che le due parti si separano. Due anni sono stati fatti e soprattutto per il mister potrebbero esserci delle opportunità, potrebbero uscire delle opportunità.
Perché infatti prima lo anticipavi
un po'. Perché se guardiamo i risultati ci sono. L'anno scorso la crescita della squadra è stata bloccata dall'infortunio di Toven, e questo è stato un limite poi di Runjic, che non è riuscito a sopperire alla mancanza di Toven. Quest'anno, complice la presenza fondamentalmente costante di Davis e Zaniolo, c'è stata si può chiudere più in alto, però se io sono un presidente, vabbè, io farei altri ragionamenti, però un presidente di una squadra ci può stare del più che mai legittimo che guardi a Runjic, una persona comunque che ha viaggiato, che conosce più lingue, che può, il suo mercato può anche essere legato non solo all'Italia, ma faccio anche un esempio anche alla Germania, perché comunque di fatto è madrelingua tedesco, perciò è un mercato internazionale quello di Runjic, non è legato come i nostri allenatori solo all'Italia di base, perché questo è, parliamoci chiaro, il suo è più di ampia prospettiva.
Sì, questo assolutamente. Ce l'avevi già citato, infatti, in qualche precedente collegamento, evidentemente, insomma, adesso, effettivamente, dopo due anni, si inizia un po' anche una resa dei conti, ma in senso buono, però inevitabile. E invece, per quanto riguarda i calciatori, leggevo qualcosa su Zaniolo. Chiaro che queste ultime partite sono anche, insomma, hanno la sfumatura del mercato sullo sfondo, anche per il Parma. E lì come va?
Ma allora, certo che i giocatori dell'Udinese in questo momento sono seguiti e sono osservati, perché anche in questo caso i numeri parlano da loro. Kellenkamp è un giocatore che ha firmato 5 gol, per essere un centrocampista sono tanti. Davis è a quota 10 e sta vivendo una stagione strepitosa. Zaniolo, cosa dobbiamo dire? Lo conosciamo tutti e sta facendo bene, gli manca il gol, ma sta facendo delle partite dal punto di vista dell'atteggiamento in fase di rifinitura davvero notevoli. Ata è un giocatore formidabile a cui manca solo un pizzico di continuità. Sarà un mercato interessante per l'Udinese, anche se sono convinto che alcuni giocatori potrebbero rimanere come Kellenkamp e Zaniolo. Non so invece per quanto riguarda Davis o magari Atata. Sono convinto che un terzo anno fa bene a tutti a Udine, quindi nel caso di Atta rimarrei, però le logiche del mercato, poi quando arrivano le offerte, di certo l'Udinese non fa sconti, ecco. Fissa il prezzo, quello è, se vuoi questo giocatore questa è la cifra, altrimenti rimane qua, che hanno contratti lunghi e blindati.
Sì, è vero. Si vivono anche un po' questi ragionamenti in casa Parma, vedremo, insomma, decisive anche le prossime partite. Abbiamo detto nel servizio Pellegrino che punta alla doppia cifra, perché sappiamo che sul mercato poi aver fatto 8 gol o 10 può anche far ballare dei milioni, non si sa perché ragionamento, ma il ragionamento insomma in sede di mercato c'è. Beh, a proposito di un giocatore del Parma, ricordiamo che Alberto Bertolotto, anche corrispondente in Italia della Przegląd Sportowy, principale quotidiano sportivo polacco, hai seguito da vicino Mikołajewski, hai parlato anche con lui, ci avevi fatto insomma delle pagine, ha esordito, beh insomma sai, qua c'è molta curiosità sempre un po' per il nuovo, diciamo che è stato gettato nella mischia in una partita difficile e si è dimostrato pronto, ecco.
Ma sì, è un ragazzo poi del 2006, ha 19 anni, anzi 20 quest'anno, perciò è anche giunto il momento di iniziare a muovere i passi nel calcio che conta. Secondo me può essere pronto, più che altro ha bisogno di essere impiegato, di giocare i suoi minuti, e quale migliore occasione come può essere quella del finale di stagione se il Parma raggiunge quota 36? Lì appunto può trovare continuità, può vedere se che livello è la Serie A, la società chiede, crede in lui, altrimenti non gli avrebbe prolungato un contratto fino al 2030. E io sono convinto, come ho detto anche ieri qui in Polonia in trasmissione dove ero stato invitato, se l'allenatore rimarrà l'anno prossimo questa, come tu hai detto che è assolutamente probabile, salvo cataclismi, avevi detto prima, il ragazzo può avere le sue chance per essere impiegato magari come punta di rincalzo o quant'altro. Ecco, bisogna vedere che progetto di certo, attorno al giocatore c'è, però il contratto parla da sé, i gol che sta segnando in primavera parlano per sé, la Serie A è un altro discorso, questo è noto a tutti, non tutti i capocannonieri della primavera poi sfondano in Serie A, però insomma c'è qualcosa di promettente e, come ho detto sempre ieri in trasmissione, poi chiudo, il Parma è il miglior club in cui potesse capitare, perché è un club che davvero punta sui giovani vista l'età media e non lo fa per dire, lo fa veramente, insomma, certo, dalle parole ai fatti.
Sì, è vero, vedremo quali saranno i piani, in questo caso c'è sempre il dilemma, no, prestito per farlo giocare oppure rincalzo prima squadra, so, però se ne parla in Polonia di Mikołajewski, ecco, questo volevamo capire, diciamo.
Certamente, no, beh, l'attenzione sui ragazzi all'estero in Polonia è altissima, non è come da noi che è molto relativa, quindi come no, anzi è un bel tema.
È vero, vedremo quanto sarà utilizzato, nel caso ci risentiamo Alberto, intanto grazie davvero di essere stato con noi, sempre preciso, puntuale, buona partita sabato.
Grazie a te Alberto, come sempre, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
Grazie. Grazie mille ad Alberto Bertolotto, giornalista del Messaggero Veneto e della Przegląd Sportowy. Si inizia a parlare sempre di più di Mikołajewski in Polonia. Adesso capiremo quali saranno le mosse di Carlos Cuesta. Finora ha utilizzato la logica fuori uno, intra uno, quindi non era disponibile Pellegrino puntualmente. Lui è stato in panchina, Mikołajewski poi è entrato in campo. Adesso Pellegrino sarà disponibile per la partita di Udine e cercheremo di capire quali saranno le scelte, sempre piuttosto criptiche, alla vigilia di Carlos Cuesta. Allora, qualche messaggio prima di una breve pausa. Posso lanciare una provocazione, scrive Lorenzo, dice: si parla tanto della mancata fase offensiva del Parma, ma tolto Pellegrino il Parma chi ha? I giocatori rientranti da infortuni o ancora infortunati non esattamente prolifici, qualcuno nelle passate stagioni è mai andato in doppia cifra o mi sbaglio? No, assolutamente, i limiti della fase offensiva del Parma arrivano anche e soprattutto a questo, ecco, assolutamente, dopodiché sulla carta io mi aspettavo, cioè era lecito aspettarsi qualche gol in più da Ondrejka, era lecito aspettarsi qualche gol in più da Oristanio, non parliamo di doppie cifre, ma io non dico neanche di 6-7 gol, me ne bastavano qualcuno in più, cioè era lecito aspettarselo, credo che anche la società e l'allenatore se lo aspettassero, quindi secondo me sì, è vero come dice il nostro ascoltatore, chi ha il Parma, però è anche vero che il Parma ha qualcuno che poteva dare qualcosina di più, diciamo così, almeno questa è la mia opinione. Marco 70 dice: ottima partita come atteggiamento e sacrificio, ma quando si chiede qualcosa di più come gioco non si pretende il gioco del Como, ma solo un po' più di gioco d'attacco con qualche fraseggio, qualche triangolazione o verticalizzazione, in pratica un po' più di passaggi in avanti anziché come spesso succede indietro al portiere. Eh no, questo lo capisco, di certo non ci si diverte col Parma, ecco, parliamoci chiaro, andare allo stadio. Poi divertimento è sempre molto soggettivo, c'è chi si diverte a soffrire fino alla fine e non preferisce salvarsi a metà campionato, perché ci sono anche i masochisti, però effettivamente in termini oggettivi come canone estetico non è divertente guardare il Parma sicuramente. E secondo voi con il cambio dei vertici della FIGC ci sarà il tanto auspicato dal presidente del Napoli cambio del numero di squadre da 20 a 18 per addirittura 16, scrive Mark? No, per me, cioè non cambierà nulla perché in Italia cambia tutto per non cambiare mai, quindi non mi aspetto alcuna novità con Malagò o chi per lui, insomma. Anche la qualificazione dell'Italia ai mondiali sarà frutto della casistica e dell'eventuale presenza di calciatori, insomma, più o meno forti anche tra 4 anni. Sono abbastanza categorico su questo. E poi ancora vediamo un altro ascoltatore, ci scrive: buongiorno, mi sa che adesso la classifica non sia così ottica come lei sbandierava qualche settimana fa. Perse 2 posizioni da 12esimo a 14esimo, in parte sinistra la classifica non se ne parla, visto che il Sassuolo, l'Udinese e lo stesso Torino stanno scappando via. Ora che anche la Fiorentina passerà davanti assieme al Genoa, si arriverà al 16esimo posto. Tanta importanza dava la squadra per nulla, considerando che da tanti il Parma fa il più brutto gioco della Serie A. Cassano e compagnia bella di gente che ha giocato a calcio, così non ho capito perché. Peggior attacco della Serie A, 36 punti quest'anno sono l'eccezione, non la regola, visto che poi gli episodi fortuiti hanno girato tutti a favore. Sì, ma hanno girato anche a favore delle altre. Cioè, gli episodi non è che ci sono solo per il Parma, ci sono per tutti, sia nel bene che nel male. Non è che quest'anno è l'eccezione. Quest'anno è andata così e l'anno scorso era andata in un altro modo. Avevano prese, cioè, in modo univoco e singolo le situazioni. Però il prossimo anno vedremo, magari sarà allestita una squadra faraonica, non lo so, chi lo sa. Io continuo a reputare che posizioni in avanti, in più, in meno, il campionato del Parma sia assolutamente positivo. Almeno io prendo a riferimento quello che il club aveva detto inizio stagione e quello che era anche auspicabile, diciamo, dei più, cioè salvarsi in maniera più tranquilla. Il Parma è già salvo da, dico, 3, 4, 5 giornate sostanzialmente, credo io, comunque da quota almeno 33 punti, adesso è a 36, credo che, cioè, meglio di così non possa andare. Sono più 9 sul terzultimo posto, in tanti avevano detto quota salvezza si alza, si abbassa, Lecce e Cremonese sono ancora 27, fan fatica a venire su. Il Parma è assolutamente salvo, dopodiché non ho mai detto che la parte sinistra della classifica era un obiettivo praticabile, ho detto che era vicina in quel momento assolutamente, quindi vedo che assolutamente il bilancio è positivo. Dopo, se qualcuno pensa che il Parma debba fare di più come propria dimensione, secondo me sbaglia, perché la dimensione del Parma è quella di salvarsi in Serie A, lo ripeto ancora per l'ennesima volta. Ci fermiamo, tra poco altri messaggi, un altro ospite dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora, e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Vorrei un'offerta che vale per Tris.
Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali, dall'8 al 21 aprile. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
Ma gratis, gratis, gratis?
Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come latte Granarolo, yogurt Müller, Pavesini e Scottex.
Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna in diretta, sempre con voi. Per scriverci SMS, WhatsApp al 333-9200-170. Saluto Stefano Frigeri in collegamento con noi. Ciao Stefano.
Ciao Alberto, ben trovato.
Grazie, ben ritrovato a te. Allora, aggiungo, perché non avevo, limite mio, capito un messaggio precedente, un riferimento a Cassano e a Dani. Mi ha aiutato la nostra Simonetta Collini in cabina di regia. Non sono solito seguire Adani, soprattutto tantomeno Cassano, anche se stimavo Cassano come calciatore per proprio talento. Insomma, hanno detto di ogni su lui, soprattutto sul gioco del Parma, non spettacolare, insomma, robe scontate che abbiamo già detto tante volte. Insomma, da loro mi aspetto anche qualcosa un po' di nuovo, ecco. Vai, detto questo, Stefano, un buon pareggio con Napoli alla fine, con gli ultimi risultati è stato un po' rimesso in equilibrio quel cammino che aveva subito quelle due brutte sconfitte con Torino e Cremonese, insomma, con Lazio e Napoli, due pareggi importanti.
Sì, ma soprattutto Alberto, non soltanto quello, perché c'è stato un momento in cui, soprattutto guardando i risultati delle squadre avversarie, il rischio era che si potesse rimettere un po' in discussione tutta la parte bassa della classifica. Invece devo dire che al di là degli ottimi, due ottimi risultati, che potevano anche essere più rotondi come punteggio finale, ma che sono comunque da annoverare e da classificare come risultati assolutamente positivi, bisogna segnalare che grazie alle disavventure delle altre, e parliamo di quelli che sono proprio a ridosso del Parma, ma che sono, viaggiano nelle sabbie mobili, diciamo che la situazione è sufficientemente chiara.
Sì, assolutamente. Diciamo che abbiamo già ricordato, questa quota 36 è la stessa dell'anno scorso. Stefano, io ho provato a tracciare i primi bilanci, cioè diciamo può essere già tempo alla fine, sai, oggi parliamo dello stesso bottino dell'intero scorso campionato, ci sono ancora 6 partite da giocare, ok, adesso vediamo, però di certo questa, pur senza un gioco spettacolare, e al netto di una squadra che per metà è stata rinnovata e comunque con tanti giovani e alla prima esperienza da allenatore, insomma, non ha fatto così male. Te che ne pensi?
Diciamo che il menù si fa con gli ingredienti che ti vengono posti sul tavolo, e lui aveva questi e questa ha fatto, scusa il gioco di parole, e questa ha fatto quello che era giusto fare con i tempi giusti. Ricordiamoci l'ansia che abbiamo vissuto l'anno scorso con il salvataggio all'ultimo minuto dell'ultima partita, dell'ultima situazione possibile per il Parma, con un miracolo finale. Beh, stiamo parlando del 15 di aprile, e credo che adesso l'obiettivo per noi sia, come io avevo già detto, era un sogno il mio profetico, di arrivare a 40 punti. E perché no, magari guardare con un occhio più attento e più interessato, soprattutto il decimo posto.
Sì, assolutamente, ce lo citava qualche nostro ascoltatore prima. È chiaro che adesso già il Sassuolo undicesimo è difficile da prendere, c'è il Torino e il Genoa che sono lì, diciamo, si balla qualche soldo, qualche soldino, non troppi, balla più un fattore così di prestigio per il termine della classifica, una questione più di annali storici, ecco, che altro.
Ma anche per i giocatori, Alberto, però, perché
certo,
i giocatori
certo.
avrebbero comunque un riscontro diverso, per cui l'interesse è anche, penso, per loro, voglio dire. È chiaro che ci aspettano delle partite, diciamo, non semplici, perché se tu abbiamo l'Udinese, diciamo che quella è la nostra portata, possono essere Udinese e Pisa e Sassuolo, ovviamente. Poi però ci troviamo Como, Roma, Inter, lì diventa forse più difficile. Però, viste le ultime nostre prestazioni con il Napoli e soprattutto con la Lazio, direi che tutto è possibile.
Ah, sì, sì, no, assolutamente, sono d'accordo su questo. Ecco, dove provare a migliorare, cioè in queste ultime giornate, Stefano, secondo te?
Da nessuna parte, voglio dire, il segno è tracciato, il disegno è abbastanza chiaro, abbiamo dei giocatori che ormai sono radicalmente posizionati nel giusto posto e nella giusta collocazione per affrontare qualsiasi squadra. Abbiamo dovuto, fra virgolette, inventarci, anche se questo non è avvenuto, ma vedere un attacco diverso in seguito alla squalifica di Pellegrino, e quindi abbiamo avuto la fortuna di vedere questo giovane ragazzo polacco della primavera. Però credo che non ci saranno delle grosse variazioni in campo. Probabilmente qualcuno che potrà garantire più continuità. Mi aspetto qualche cosa di più da Nicolussi Caviglia, ad esempio.
Ah, questo è interessante.
Con più personalità, ecco. Fermo restando che ha un gioco e quant'altro. Rispettabilissimo, mi aspetto. Io ricordo sempre quel gol che ci ha fatto col Sud Tirolo, che vado a memoria,
sì,
ma la mia memoria calcistica non è mai molto così fluida. Mi aspetto magari qualche cosa di più anche dai centrocampisti.
Sì, ma hai fatto bene a ricordarlo, perché insomma, poi lui ricordiamo che lui è in prestito proprio al Parma, è uno di quei giocatori, abbiamo citato nel servizio Strefezza, ma non solo, che ha il futuro comunque da decifrare ancora, con varie sfumature in vari modi, quindi certamente, come giustamente diceva Stefano Frigeri, le ultime partite possono essere molto decisive anche per tanti singoli calciatori, al netto poi di premi e quant'altro. Stefano, ecco,
considera, Alberto, scusami,
vai,
considera
vai.
Che proprio sul finire della partita erano già cominciate, come ovvio che sia, poi il Parma è sempre stato così annoverato fra il grande supermercato delle occasioni, per cui sia a gennaio che a fine campionato quasi tutti i giocatori erano, secondo le voci dei media, i giocatori erano ovviamente in offerta a tutte le altre squadre. Anche con la fine della partita del Napoli, anche in tribuna cominciavano a girare le voci che il prossimo anno il Parma dovrà fare a meno di Pellegrino, di Keita, sicuramente di Suzuki, insomma, sicuramente il fatto di vedere, e questo probabilmente è quello che accadrà, che qualche giocatore lascerà, così come è successo allo scorso campionato, il Parma, però abbiamo anche da verificare e da considerare, appunto, come dicevi tu, alcune possibilità di rinnovo o di conferma di un paio di giocatori, come possono essere Nicolussi Caviglia e Strefezza, ad esempio.
Sì, assolutamente. Ricordiamo Strefezza a prestito secco, però insomma, una volta che c'è stato un prestito, poi in qualche modo i rapporti con l'altro club, in questo caso l'Olympiacos, sono più rodati, quindi c'è sempre più margine per
ti presenti con i soldi e con la volontà del giocatore di rimanere, secondo me.
Facile, più facile, diciamo.
Un po' più facile.
Sì, sì, beh, assolutamente, hai ragione. Tu, guarda, se devi dire due nomi, due giocatori che parlo, i due sacrificati, tra virgolette, sacrificati quest'estate, chi diresti adesso?
Allora, uno sicuramente è Suzuki, anche perché era già in previsione di farlo l'anno in corso, poteva già essere Bundesliga per lui, poi c'è stato un infortunio e quant'altro. la mia paura potrebbe essere, no, la mia paura no, insomma, due elementi potrebbero essere quelli che sono con la valigia in mano. L'altro potrebbe essere Keita, che ha una struttura e ha una configurazione che è perfetta o comunque si adegua abbastanza bene per la Premier in Inghilterra. Terrei Pellegrino ancora, anche se, ripeto, le voci continuano a susseguirsi e i nomi sono questi, ovviamente.
Sì, assolutamente. È vero, è verissimo, poi decideranno molto anche le quote, le trattative, insomma, i numeri dei soldi sul tavolo. Stefano, invece, cosa ti aspetti da questo Udinese-Parma? Due squadre che, come abbiamo detto anche prima, collegandoci con Udine, vogliono migliorare questo finale di stagione ormai tranquillo, però puntano, insomma, a scalare qualcosina, a raggiungere determinate quote. Due squadre che aspettano e ripartono, quindi chi farà la partita? Questa è una bella domanda.
Mi aspetto quello che hai detto, e così con questa risposta sintetica faccio felice anche Simonetta Collini, che sennò mi accusa di essere prolisso. No, a parte la battuta,
però sei un po' troppo democristiano.
È un po' vero che io ogni spesso sono prolisso. Mi aspetto che entrambe facciano una partita tranquilla, con una classifica che non gli assilla e che possono mettere in campo il meglio di quello che hanno a disposizione.
Vedremo anche questi due moduli quasi speculari che si fronteggiano. Poi secondo me sarà la classica partita decisa dagli episodi, che è un po' una banalità, però tant'è, in questo calcio un po' di qualità verso il medio basso, ci aspettiamo questo. Stefano.
No, ma l'unica cosa, Alberto, scusami, vai. Mi aspetto è quello di vedere, e mi è dispiaciuto sotto un certo punto di vista vedere l'atteggiamento del Parma con il Napoli e non aver potuto rivedere lo stesso atteggiamento del Parma con la Cremonese. Quindi mi aspetto soprattutto un atteggiamento come quello con il Napoli,
sì.
Non rispettoso della evidentissima diversità tecnica e di qualità dei giocatori della rosa, però il Parma avesse, secondo me, giocato con la stessa intensità come ha giocato con il Napoli contro la Cremonese, oggi saremo qui a discutere se 40 sono un sogno o se si può andare oltre.
Sì, hai ragione, questo è assolutamente vero. Abbiamo proprio peccato nell'approccio in quella partita e mezza, che
anche col Torino direi che insomma
si poteva fare di più. Effettivamente abbiamo visto di meglio poi contro le big, problema atavico del Parma, almeno quest'anno. Vedremo se i miglioramenti sono stati fatti da questo punto di vista. Stefano, allora buona partita sabato e ci risentiamo presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a Stefano Frigeri, collegato con noi. Qualche messaggio prima di fermarci. Filo scrive: beh, le radioascoltatori di prima che aveva scritto era un po' d'oltrenza, lì proprio dove lunedì pomeriggio una squadra reggiana come Luzzara ha permesso una vera e propria rissa fra ragazzini di 15 anni. La società non ha condannato un episodio simile. Poi chiaramente non c'è una relazione, una correlazione diretta, è successo però sì questo episodio. Lorenzo dice: ok, anche quest'anno ci siamo tappati il naso, è arrivata una salvezza giocando un calcio medievale, la domanda vera è: l'anno prossimo che intenzioni abbiamo? Gente come Bernabé accetterà ancora di fare un campionato tralasciando completamente la fase offensiva? Non lo so, però provo a chiedere, ma Bernabé cosa ha dato quest'anno di più, di salto di qualità? Bah, non lo so, è un ragionamento da fare, anche su questo arriveranno i tempi dei giudizi. Se il prossimo anno arrivassero giocatori con un tasso tecnico differente, forse potremmo vedere trame di gioco diverse, scrive il nostro ascoltatore. Roberto dice: per la salvezza non ci sono problemi, quest'anno è andato tutto bene, voi pensate che questa società voglia veramente fare un salto di qualità? Io ho grossi dubbi, penso che lotteremo per gli stessi obiettivi, vedremo in estate cosa succederà. Non ho mai detto che questa società voglia fare un salto di qualità, ho detto che questa società ha sempre detto di volersi consolidare in Serie A, cioè aveva detto Cherubini di cito proprio, di essere tra le 12-14 squadre che rimangono sempre in Serie A. Cioè, rispetto all'anno scorso, primo anno del ritorno in Serie A, quest'anno è stato fatto un passo in avanti da questo punto di vista. Vedremo se il prossimo anno il Parma si salverà all'ultima giornata, sarà stato fatto un passo indietro e saranno leciti dei quesiti, lecite delle domande sicuramente. Ancora Daniele cita anche Cassano, non mi sembra uno scienziato, dice. Poi Alessandro dice: la nostra è una squadra che gioca meglio sotto pressione, penso che con Strefezza il Parma possa acquisire un po' di convinzione in più anche in fase offensiva. Questo è verissimo. Buongiorno Alberto, prima che si inizi a parlare della nostra amata squadra, una divagazione sulla Champions, Liverpool PSG per la, appunto, la massima coppa internazionale. Liverpool arrembante con un sacco di occasioni, sempre all'attacco nel tentativo di coinvolgere il risultato, buon gioco e un attacco dietro l'altro con tanta qualità, e poi hanno perso 2-0. Anche noi con un raffronto impossibile a Torino abbiamo fatto una discreta partita con Atalanta e Juventus, infatti abbiamo preso due imbarcate. Morale della storia: giocheremo male in difesa per 85 minuti, ma almeno i punti li portiamo a casa e forse, anzi direi quasi sicuramente, resteremo in A anche quest'anno, scrive Davidone. Sì, voleva citare chiaramente le imbarcate con Atalanta e Juventus, si è capito. E poi su Strefezza dice: valutazione 7 milioni con la possibilità di arrivare alle 9, abbiamo pagato spesso di più per altri giocatori meno buoni. Questo è verissimo, sono d'accordo, e sono d'accordo anche sulla Champions. Guardate il Barcellona, cioè Barcellona, ho sentito anche le dichiarazioni l'allenatore nel dopogara, tutto contento, abbiamo fatto bene, ma sono usciti ai quarti, una squadra che comunque anche dopo l'anno scorso poteva essere candidata per la vittoria finale, credo che fosse anche l'obiettivo, con un giocatore stratosferico come Yamal, e poi sono usciti così alla fine. Sì, bel calcio, tutto bene, poi alla fine non si vince niente, oppure non arrivano i punti. Ancora due messaggi, anzi li leggo dopo perché sono tanti, dopo la pubblicità con un altro ospite.
Palla in tribuna.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora, e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, ultimo blocco di palla in tribuna, ma non certo per importanza, anche perché con noi c'è Stefano Brianti. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Guarda, riparto con te Stefano, leggevo adesso delle dichiarazioni, proprio ne abbiamo parlato, di Nicola Jeschi, al sito della Federazione Polacca, dopo proprio l'esordio in prima squadra. I minuti giocati sono completamente diversi da quelli giocati nelle giovanili, dice, tutto è più veloce, che significa che l'intensità è molto più alta. Serie A, uno dei migliori campionati al mondo, giocatori di altissimo livello, una dozzina di minuti in queste circostanze sono come un'intera partita nelle giovanili. Poi dice mi continuo a allenare, aspettare la mia occasione. Poco prima di entrare in campo l'allenatore mi ha detto di fare quello che so fare meglio. Gli ultimi secondi prima di una sostituzione non sono il momento per istruzioni complicate. Considero il mio debutto piuttosto positivo. Scusate, abbiamo conquistato un punto prezioso e continuiamo a lottare per il migliore risultato possibile a fine stagione. Credo che se continuo ad allenarmi duramente come ho fatto finora, presto avrò più opportunità. Sai che si apre sempre in questo caso, tu sei molto esperto, conosci bene anche queste dinamiche con i più giovani, si apre il famoso dilemma, no? Prestito per giocare oppure occasioni in prima squadra, più fiducia. Cosa si farà l'anno prossimo con Mikolajewski?
Ma guarda, allora c'è da dire una cosa, che i prospetti in generale della primavera sono tutti dei ragazzi di qualità e abbastanza forti. Il concetto è questo, il Parma ha dimostrato in questi anni di essere una squadra, una società che crede molto nei giovani e con i giovani ci vuol fare anche mercato. Quindi più giovani si buttano nella mischia, diciamo quella degli adulti, e meglio è dal mio punto di vista. Ovvio che i passaggi devono essere ben calibrati e ben studiati. Mikolajewski incomincia ad avere già 20 anni, quindi non è più proprio un ragazzino giovane, e di conseguenza si può anche provare di vedere di inserirlo nella rosa della prima squadra, e poi ovviamente si gioca il posto come tutti, ecco. Quindi
secondo me, guarda, farà sicuramente la preparazione estiva, poi sarà valutato, suppongo, cioè, poi serve
anche per
quello, no?
Sì, beh, poi dopo dipende anche poi dal mercato stesso del Parma, se cercherà, se manterrà questa linea della gioventù, questa linea del prospetto da scoprire e da lanciare, oppure se con appunto l'avvento di Cherubini ormai già da qualche anno va più su un giocatore sicuro, ecco, che dà più sicurezza, più e da lì poi si vedrà la collocazione di Mikolajewski. Però abbiamo visto che anche, per dire, un Bečić che sembrava proprio essere avulso completamente dal poter giocare, ecco, in Serie A, in Serie B, è andato alla Sampdoria, d'accordo che è un campionato minore rispetto alla Serie A, la Sampdoria ha anche occupato zone basse, quindi però insomma, voglio dire, quando uno è capace di giocare a calcio si vede, ecco. Quindi ha fatto le sue belle cose anche lì a Genova, quindi Mikolajewski o un prestito, ma io invece punterei su questi giovani. Tra l'altro secondo me in primavera ce ne sono anche altri che possono affacciarsi alla prima squadra. A me piace tantissimo Cardinali, che è un po' un misto tra un Bernabé, uno Strefezza, un po' una via di mezzo, gioca tra le linee, prevalentemente sulla fascia sinistra, però è uno che ha visione di gioco, fa tanti assist e non disdegna di puntare la porta, quindi io terrei d'occhio questi ragazzi.
Secondo me qualcuno partirà proprio con l'inizio della preparazione con la prima squadra. A proposito di singoli di qualità, Stefano, c'è un nostro ascoltatore che ci scrive intanto che il Parma deve arrivare ai livelli di Udinese e Sassuolo. Sono d'accordissimo, però ricordiamo che l'Udinese è stato a rischio di tornare in Serie B 2-3 anni fa, si è salvato all'ultima giornata.
Sì.
E Sassuolo c'era in B fino all'anno scorso, poi bisogna anche un po' uscire dalla logica della singola annata. Poi comunque dice, e volevo farti ragionare su questo, il gioco di questa non ha valorizzato nessun giocatore, né Bernabeu, Oristano, Ondrejka, né Pellegrino, tutti quelli in avanti sono stati penalizzati, con questo allenatore non si vedono tre passaggi di fila. Al di là di questo però, ecco, dovevano più dare i singoli Ondrejka, Oristano quest'anno, oppure effettivamente questo tipo di gioco porta i punti però non valorizza quei giocatori?
Ma allora, secondo me
non è facile.
No, ma anche secondo me questa storia qua, cioè la verità veramente sta nel mezzo, cioè nel senso che se uno è un giocatore forte e scarta 7 giocatori e mette la palla nel 7, non credo che a questa gli faccia schifo. Quindi voglio dire, se uno è forte, è forte. Nel medesimo tempo è ovvio che se uno ha un allenatore come questa che impone più un gioco difensivo rispetto che un gioco offensivo, ovviamente quelli che sono diciamo gli attaccanti o i centrocampisti di inserimento soffrono di più, però diciamo che ci sono delle percentuali che si vanno a compensare. Cioè, voglio dire, non so quest'anno se Oristagno o Ondrejka, se ci fosse stato un allenatore offensivo, avrebbero reso molto molto di più rispetto a quello che hanno reso. Ecco, cioè, secondo me appunto la verità sta nel mezzo. Cioè, è vero che questa potrebbe curare un po' di più la fase offensiva, ma se non altro, cioè, a me viene in mente il parallelismo tra il Parma di D'Aversa e il Parma di questa, no? Cioè, secondo me come gioco è molto speculare, anzi oserei dire che questa aveva una fase difensiva che era migliore di quella di D'Aversa e forse c'ha anche dei giocatori più forti. Ovviamente è il cilindro di D'Aversa qual era? Era quello di avere Gervinho, Kulusevski e Inglese. Cioè, se tu metti quelle tre bombe lì, diciamo in quel periodo lì, perché adesso insomma Inglese si è perso, altri non giocano più, quindi, però insomma, se tu hai quei giocatori lì nella ripartenza, ovvio che ti vanno a mascherare tutto il fatto del difensivismo, tutto il fatto del che è una squadra che non è propositiva. Cioè, secondo me al Parma, più che degli errori tattici, mancano dei giocatori in specifico che possono fare quel tipo di gioco lì, ed è quel gioco che poi dopo, se c'è una difesa come quella del Parma di quest'anno, se c'hai due contropiedisti un po', cioè col Napoli se c'avevi due contropiedisti sulle fasce vincevi 3-0. Questo qua proprio te lo metto per iscritto. Sì,
come va fatto con Gervinho quel Parma lì praticamente.
Sì,
quello di D'Aversa.
Quindi guarda, ti dico, cioè, se il Parma difatti aveva poi verso la fine della partita Del Prato e Valeri che erano completamente spolpati, addirittura c'è stata un'azione di Del Prato che doveva andare a battere la rimessa laterale, si è messo sulle ginocchia e non riusciva più a respirare da tanto che ha corso. Certo. Quindi significa che se tu avevi degli esterni di attacco un po' veloci, secondo me il Napoli imballatissimo dal punto di vista fisico, con giocatori anche oltremodo anzianotti, secondo me potevi vincere. Quindi diciamo che le diversità sono queste, ecco.
Assolutamente. Peraltro qualche ascoltatore dice: beh, non è vero che non abbiamo valorizzato i giocatori, i difensori quest'anno sono stati valorizzati. Poi, a proposito di giovani, insomma, chi ricorda che appunto Begic è comunque è andato in prestito, quello che ricordavi tu, quella scelta fatta in quel caso lì, poi chi ricorda Benedijak, sì. E poi ancora chi ci dice: Roberto, magari fare il percorso udinese, che sono 30 anni che fanno la massima serie. Sì, assolutamente, sono d'accordo, ripeto, anche loro hanno un po' rischiato, però ci sta, quello è sicuramente, può essere alla media lunga distanza un obiettivo del Parma, di mantenere in quel modo la categoria, pur con qualche annata magari un po' più fragile e qualche altra più sorprendente. E poi ancora c'è chi chiede se ci può essere la possibilità di arrivare nella parte sinistra della classifica in questo finale, lo scrive Fabrizio. Stefano, secondo me no, nel senso, si possono scalare una o due posizioni, diciamo, su Genoa e Torino.
Adesso diventa molto molto complessa come cosa, cioè nel senso che i due passaggi a vuoto con Torino e Cremonese hanno un attimino compromesso quel tipo di discorso lì, che era quello del decimo posto e della parte sinistra della classifica. Però se ti posso fare una piccola digressione, certo, riferita all'Udinese. L'Udinese però arriva da un'onda lunga degli anni 90 con solo una proprietà, che era quella dei Pozzo, con progetti decennali, con un'amicizia e un gemellaggio con il Barcellona, cioè quindi sono passati veramente 30 anni di Serie A, ma 30 anni di progetti che partivano veramente da lontanissimo, cioè era un po' come il discorso del Parma quando era nato, no? Anche l'Udinese, poi dopo era andata dietro a questa scia qua, ma diciamo che fa ancora parte un po' del calcio degli anni 90, cioè i primi anni 2000, quindi loro risentono ancora di questo tipo di cosa qua. Noi abbiamo avuto tante vicissitudini, ecco, dopo, per poter
creare qualcosa di più stabile,
rifare il percorso dell'Udinese.
No, assolutamente, assolutamente ragione, Stefano. Allora torniamo sulla stretta attualità a proposito di Udinese, proprio al volo, in pochi secondi. Che partita ti aspetti? Perché ci spiegavano anche da Udine, no? Squadra che attende e che riparte, quindi cosa si fa? Aspettiamo anche noi?
Sì, allora, due squadre molto speculari a livello di modulo di disposizione in campo, 3-5-2 per Juniac e 3-5-2 per questa, o 5-3-2, insomma, sì, che dir si voglia. Secondo me l'Udinese ha, rispetto al Parma, ecco, quel saltello in più, quel gradino in più che ha dei contropiedisti, e quindi si è visto anche nella partita col Milan, cioè si è difeso molto bene, Milan molto disordinato, molti passaggi sbagliati, intercettati. Quando li intercetta il Parma, più delle volte torna indietro; quando li intercetta l'Udinese, punta la porta con uno Zaniolo veramente in forma. E quindi sarà, secondo me, potrebbe essere anche una bella partita. O è la classica partita che o ti addormenti o ti diverti.
Assolutamente, è vero. Può essere un paradosso. L'aspettiamo al varco questa partita, e ti aspettiamo, Stefano, le prossime volte qui a Palla in Tribuna, come sempre con piacere. Grazie a Stefano Brianti.
Grazie Alberto, grazie a tutti.
Grazie mille di essere stato con noi. Chiudiamo salutando il nostro ascoltatore Luca. Ricordiamo la designazione arbitrale: la partita sarà arbitrata da Davide Di Marco di Ciampino. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia. State qui chiaramente con la nostra programmazione. Un saluto.